La presenza che fai è un binocolo, che è grande così, di quelli piccoli, no?
La piano.
Dietro c'è una macchina fotografica che mi serve, non lo trovo.
Ma ogni tanto scompaiono le cose,
anch'io non lo trovo più. Io sono estremamente ordinato, al punto che non so più dove metto le cose, perché le ritirano le...
Allora, incominciamo leggendo un paio di cose di Ugo di San Vittore, didascalico. Perché si tratterà di vedere, e lo leggeremo in questo modo, di intendere la questione dell'amore, un'accezione particolare. Comunque, dice Ugo di San Vittore, la sapienza divina è desiderabile più di qualsiasi altra cosa, perché essa è la manifestazione del bene supremo. La sapienza divina illumina l'uomo affinché possa conoscere se stesso. Ma poi ci dice ancora, dice, ora esporrò in modo più chiaro il mio pensiero, dice, riscontriamo nell'uomo il bene e il male, la natura e il difetto, il bene che è naturale, poiché ha subito una corruzione ed una diminuzione, deve essere ristabilito attraverso uno sforzo continuo. Il male, poiché è difetto e alterazione e non proviene dalla natura, deve essere eliminato. Se non è possibile estirparlo del tutto, deve essere almeno corretto e dominato con opportuni rimedi. Quindi il male è considerato come qualcosa che non viene dalla natura, cioè qualcosa di innaturale. Così si delinea interamente il nostro compito, la perfezione naturale deve essere ricostituita e il difetto deve essere tolto. E da ultimo, questa cosa qua, dice, a proposito dell'amore, se il Dio non minacciasse il mondo intero, certamente non avrebbe aggiunto questa frase di estensione universale. Due punti. Devasterò tutta la terra e riverserò sciagure sul mondo intero. Isaia, questo è. E così avviene anche nelle espressioni seguenti che hanno come oggetto la distruzione dell'umanità, come ad esempio, questo è il mio proposito riguardo a tutta la terra, la mia decisione per tutti i popoli. Così, dopo aver accusato tutta l'umanità simboleggiata in Babilonia, il testo ritorna a parlare della città come tale, passando da un termine generico ad uno specifico, ed espone gli avvenimenti storici dicendo, ecco, io susciterò contro di loro i Medi. Infatti Babilonia fu conquistata dai Medi durante il regno di Baldassarre. E qui c'è naturalmente l'aspetto, no, dell'amore, quando l'amore per qualche motivo non viene, diciamola così, corrisposto, no? L'amore verso Dio. Dio si aspetta che gli umani lo amino, se non lo fanno.
Disastro.
Esatto, devasterò tutta la terra e riverserò sciagure sul mondo intero. Veniamo invece ad un scopo
poco permaloso.
Il trattato sul principio primo. Allora, subito una questione qua. Allora. qui fa un commento al libro quinto della Metafisica statale, puoi andare a verificare, ma non è poi così importante, no? Dice, pagina 71, mostra che il fine è causa, perché tramite esso si risponde alla domanda perché, ovvero alla domanda che ricerca una causa, poiché dunque con il fine si dà il primo perché, esso sarà la prima causa. L'assunto è evidente. Alla questione perché produce un effetto si risponde perché ama o tende verso il fine. Quindi cominciamo a porre la questione. Poi poco dopo dice il finito tuttavia non dipende quanto all'essere dal fine come da qualcosa di anteriore in questo modo, se non in quanto il fine, in quanto amato, muove l'efficiente a dargli l'essere, così che l'efficiente non darebbe l'essere nel suo genere se il fine non fosse causante nella sua causalità. Poco dopo, ma proprio ciò che, essendo amato dall'efficiente, fa sì che l'efficiente stesso faccia essere qualcosa, perché ordinato all'amato, è in quanto amato causa finale di ciò che viene fatto. Adesso cominciamo un po' di cose, poi ne parliamo. Dunque, dice pagina 75, si dimostra, qui procede un po' come era d'uso all'epoca, dopo l'anno 1000, soprattutto dopo Abelardo. Abelardo scrisse un libro che si chiama Sic et Non, che potremmo tradurre in modo un po' triviale, così ma anche no. È stato il primo testo, poi ripreso da tutti quanti, da Tommaso soprattutto, che pone una questione e pone le obiezioni alla questione e poi la risposta alle obiezioni. Procede così. Dunque, dice qua, la materia di per sé è in potenza di contraddizione alla forma, quindi non è per sé in atto per la forma. Dunque è in atto tramite qualcosa che riduce tale potenza all'atto. Questo è ciò che produce il composto, perché è la stessa cosa produrre il composto e la materia è in atto per la forma. E dice poco dopo, metaforicamente, muovere in quanto amato è il modo in cui causa il fine, e in questo modo esso muove l'efficiente, non un'altra causa. È sempre l'amore, no, che muove. In terzo luogo dice, il composto è veramente uno, dunque possiede una qualche entità unitaria che non è quella della materia né quella della forma. E questa entità unitaria non può essere causata primariamente da due entità, poiché niente di unitario deriva dal molteplice, se non in virtù di una cosa unitaria, né può essere causata primariamente da uno dei due, perché ciascuno di essi è qualcosa di inferiore rispetto all'entità totale, dunque può essere causata da qualcosa di unitario estrinseco. Cioè tutto è 77. Ancora.
Di quale pagina?
80. Appare di per sé razionale, no, di per sé, che i molti da cui dipende, sta parlando di genere, delle cause, dell'ordine, no? I molti da cui dipende essenzialmente, scusate, che i modi da cui dipende essenzialmente una stessa cosa abbiano un ordine secondo il quale quella cosa dipende in modo ordinato da essi. Infatti tutti i molti dai quali non deriva qualcosa di unitario o non possiedono affatto un'unità di ordine non possono causare qualcosa di essenzialmente identico. Ora, poiché i quattro generi di cause sono le cause aristoteliche, causa efficiente, formale, finale e quell'altra, diciamo,
materiale.
I quattro generi di cause non sono parti di un qualcosa di unitario che si componga di essi come di potenza e atto, né possiedono affatto unità in quanto causano, come potrebbero allora causare qualcosa di identico? Dunque, devono possedere un'unità di ordine in quanto causano il causato, e per tale ordine formano un'unità nel causare. Così come più cose nell'universo attraverso l'ordine formano un'unità nell'essere. Vedete come la questione dell'uno, dell'unità è sempre presente ed è comunque il fine, l'elemento finale a cui ogni cosa tende. Dalla metafisica però di Avicenna. Poiché, dice, ama il fine, no la causa, ama il fine, produce l'effetto. E poiché produce l'effetto, la forma agisce come causa formale e la materia come causa materiale. Ma, dice, e poiché ama che produce l'effetto.
Devo dire che non c'è più processione ma c'è amore.
Non ho sentito.
Non c'è più processione ma c'è amore.
Ah, sì. Sì. Certo. Allora. Pagina 89. Il composto dipende dalla materia, pur essendo molto più perfetto di essa. Analogamente la forma dipende forse dalla materia e tuttavia la forma è più perfetta. Anche nei movimenti ordinati ciò che è successivo nell'ordine della generazione dipende dall'anteriore, poiché quest'ultimo è un effetto più vicino alla causa di entrambi. Tuttavia il posteriore è più perfetto, come si dice nel libro 9 della Metafisica, sempre quella di Avicenna. Cioè la materia è prima, ma potremmo dire che viene prima logicamente, però ciò che appare, abbiamo visto anche la forma, per prima non è la materia, è la forma che noi vediamo e con la quale abbiamo a che fare. Pagina 99 dice: una qualche causa efficiente è prima in senso assoluto, cioè non è prodotta da altro né produce in virtù di altro. Si dimostra questo, dice, in base alla prima conclusione. Vabbè. Se è primo nel modo appena esposto, si ottiene subito quanto ci si era proposto. No? Se è primo in senso assoluto. Se non lo è, allora è una causa efficiente posteriore perché è prodotta da altro e produce in virtù di altro. Ma questo non è che ci interessi più di tanto. Saltare tutto ciò e andare invece pagina 107, la causa efficiente prima in senso assoluto è incausabile, si riferisce a Dio naturalmente, perché non può essere prodotta ed è efficiente senza dipendere da altro. perché se fosse producibile da altro o fosse in grado di causare in virtù di altro, allora si avrebbe o un processo all'infinito o un circolo, oppure ci si dovrebbe fermare a qualcosa che non può essere prodotto da altro ed è efficiente senza dipendere da altro. Questo è ciò che chiamo primo, ed è chiaro in base a quanto tu stesso hai concesso che non può esservi un altro primo. Qui interviene questa idea, no, che annulla la circolarità, che in fondo era abbastanza cara agli antichi, ma invece come la linearità, il punto di origine e un punto di arrivo. Questa linearità è fondamentale in tutto il cristianesimo e in fondo è un'invenzione, non la linearità in quanto tale, ma questa ideologia connessa con la linearità è un'invenzione del cristianesimo, perché il cristianesimo ha bisogno di stabilire il punto di origine, che non ha niente dietro di sé, ma c'è soltanto lui. Ancora, diciamo che qui aggiunge a ciò che ha detto prima, pagina 111, ciò che è incausabile è di per sé un essere necessario. Infatti dice: nulla può non essere senza che possa essere positivamente o privativamente qualcosa di incompossibile con esso. Questo termine incompossibile è un termine relativamente recente, viene dalla semiotica, cioè che non è possibile che avvenga simultaneamente con un'altra cosa. Per esempio, nella logica tradizionale, nella logica formale, un'affermazione e la sua negazione simultanea sono incompossibili, cioè non possono accadere insieme. Infatti qui nel testo latino non c'è incompossibile. Ah sì, c'è incompossibile. Quindi è una questione antica, medievale, ripresa poi dalla semiotica, perché è la semiotica che la riprende. Ma comunque c'è niente di incompossibile con l'incausabile. Probabile. Con dunque e conclude qua l'unica cosa che ci interessa: niente di incompossibile a qualcosa di già esistente può derivare da una causa, a meno che da quella non riceva un essere più veemente e potente di quanto sia l'essere del suo incompossibile. Il fatto che l'incompossibile non possa avere una causa è significativo, dal momento che, come dire, nega, no, questo incompossibile qualunque esistenza. L'incompossibile se viene posto qualche cosa, ciò che è incompossibile con quella cosa è ciò che di fatto non esiste, ma sarebbe la negazione della la contraddizione, per esempio. Ma ecco, qui ho parlato del bene, pagina 129, dice: infatti il bene e la perfezione sono identici, come sono identici la perfezione e il tutto. D'altronde è evidente che il bene è desiderabile è comunicativo. Nulla infatti si comunica perfettamente tranne ciò che si comunica per liberalità, e ciò conviene veramente al sommo bene, perché non attende alcuna retribuzione dalla sua comunicazione, come è proprio di ciò che è liberale. Come dire che il bene è desiderabile per se stesso. Ma non c'è di fatto una argomentazione che sostenga una cosa. Cioè il bene è dato come ipostasi, e come ipostasi viene imposto come ciò che necessariamente viene perseguito, indipendentemente da qualunque altra considerazione. Potremmo dire all'inverso che ciò che si persegue incondizionatamente, questa cosa la chiamiamo bene. Ancora, diciamo, qui conclude dicendo: davvero, Signore, hai fatto ordinatamente tutte le cose nella sapienza, in modo tale che a qualunque intelletto sembri ragionevole che ogni ente sia ordinato. E per questo è risultato assurdo a coloro che si dedicavano alla filosofia rimuovere l'ordine da qualcosa. Da questa universale ogni ente è ordinato, segue che non ogni ente è posteriore e non ogni ente è anteriore, perché in entrambi i modi o una cosa si troverebbe ad essere ordinata a se stessa o si porrebbe una circolarità nell'ordine. Vi è dunque qualche ente che è anteriore e non posteriore, e così primo, e qualche ente che è posteriore e non anteriore. Nessuno tuttavia che non sia o anteriore o posteriore. Tu, rivolgendosi a Dio, sei l'unico primo e ogni cosa diversa da te è posteriore a te. Quindi il fatto che ogni ente sia ordinato, cioè sia all'interno di un ordine, questo lui lo pone come universale. Ma non viene argomentato perché ciascun ente è ordinato, perché è ragionevole pensare che Dio abbia dato un ordine.
Questo è già nel concetto stesso di primo, eh? È già nel concetto stesso di primo.
Sì, sì, certo, il primo avvia un ordine.
Appunto, cioè nel momento in cui io pongo un primo ho già stabilito un ordine.
Sì. Sì, per questo dicevo che la linearità è stata in un certo senso inventata dal cristianesimo. Pagina 145 dice: ogni agente naturale, considerato come tale, agirebbe in maniera necessaria e sempre allo stesso modo se non agisse per un fine, se fosse agente in modo indipendente. Dunque, se non agisce che per un fine, è perché dipende da una causa che ama il fine. Poi aggiunge: se il primo agisce per un fine, tale fine muove il primo efficiente o in quanto amato, con un atto di volontà, o in quanto amato soltanto secondo la natura. Ma ciò è falso, perché il primo efficiente non ama in modo naturale un fine diverso da sé, come un corpo pesante ama naturalmente il centro della terra. Se ama in modo puramente naturale tale fine, che è egli stesso, cioè Dio, ciò non significa altro se non che egli è se stesso, ma ciò non significa salvaguardare in lui la duplice ragione di causa. Inoltre, il primo efficiente dirige il proprio effetto verso il fine, dunque o in modo naturale o per amore di esso. Okay. 157. La causalità del primo fine è muovere il primo efficiente in quanto amato, il che equivale a dire il primo efficiente ama il primo fine.
È ricambiato.
Ecco. Poi. Dice 167, l'intelletto del primo pensa in atto sempre, necessariamente e distintamente ogni intelligibile. L'intelletto, dice, non può avere alcuna intellezione se non quella che è identica con esso. Cioè si conosce soltanto il simile, che è come dire che si conosce solo per analogia.
No? Ho inteso che... Non è un'altra cosa che ho inteso.
Cioè?
Di che era la frase?
Oddio, adesso... Segnalibro.
È un po' come dire che l'intelletto non può uscire fuori di sé.
Sì. Sì, ma poi aggiunge. Eccola qua la frase. L'intelletto non può avere alcuna intellezione se non quella che è identica con esso.
Infatti sì. È quello che io pensavo.
Sì. L'ultimo dice, e si può, 193, si può colorare anche l'argomento di Anselmo relativo al sommo pensabile, colorare e illustrare. La descrizione che egli dà si deve intendere così, Dio è ciò di cui, pensato senza contraddizione, non si può pensare qualcosa di più grande, senza contraddizione. Qui l'aggiunta di Ugo di Collo è il senza contraddizione, cosa che non c'era in Anselmo. Infatti ciò il cui pensiero include una contraddizione si dice impensabile, e così è, perché si danno allora due pensabili opposti che in nessun modo possono formare un solo pensabile, perché nessuno dei due determina l'altro. Ne consegue che tale sommo pensabile citato, con cui si indica Dio, esiste nella realtà, e in primo luogo per quel che riguarda l'essere quiddicativo, quindi qualcosa, poiché in tale sommo cogitabile l'intelletto trova la sua massima quiete, e perciò esso possiede la ragione del primo oggetto dell'intelletto, cioè la ragione viente e al massimo grado. Il momento in cui l'intelletto trova la massima quiete. Come fa l'intelletto a trovare la massima quiete? Eliminando i corpi, togliendo tutto ciò che contrasta. L'uno. E ulteriormente, per quel che riguarda l'essere dell'esistenza, il sommo pensabile non è soltanto nell'intelletto pensante, perché ripugna alla sua natura di essere in virtù di altro. Come dire che l'uno è tale perché ripugna alla sua natura di essere altro da sé. Quindi la cosa fondamentale qui è che ci sia un qualche cosa che si mostra come identico a sé e che in nessun modo possa essere altro da sé. Ed è questo il principio primo, cioè l'assoluto, un qualche cosa che non può essere altro da sé.
Non è attaccato nei molti.
Esatto. E dice ancora, pagina 195, ciò che è visibile è più perfettamente conoscibile di ciò che non è visibile e che è concepibile solo in modo astrattivo. Dunque, ciò che è conoscibile in modo assolutamente perfetto esiste. Ma qui c'è una sorta di aggiunta che fa lui rispetto al visibile, perché se una cosa, finché non la posso vedere, non la vedo, questa cosa non è reale. E, come dire, che finché non la sperimento, non è vera. Soltanto con l'esperimento questa cosa diventa reale, che è il criterio della della dimostrazione ontologica dell'esistenza di Dio. Cioè bisogna porre un qualche cosa che consenta di vedere la cosa di cui si parla, magari anche solo retoricamente, però consente di vederla. Solo così diventa reale. Cioè il reale, la realtà viene costruita,
quindi manipolabile.
Sì, apparentemente sì, però chiaramente se questo reale che viene costruito ha a che fare col principio primo, là dove ogni cosa si arresta, allora non è più manipolabile, perché lì c'è la fine.
Mi viene da pensare che è manipolabile proprio perché c'è il principio primo. Cioè, come dire che il principio primo è ciò che garantisce la realtà di qualcosa, quindi la possibilità di manipolarla.
Ma questo ce l'ha solo Dio. Perché lui è il principio primo.
Sì. Ma stavo pensando alla questione dell'esperimento, no?
Ah, sì, sì.
L'esperimento è una manipolazione, tutto sommato. Ma ciò che esperimento ha a che fare con un oggetto che è reale. No? Quindi c'è già l'idea dell'oggetto che interviene, quindi, ed è la realtà, cioè appunto la totalità degli oggetti. No? Ma questa realtà può esistere solo perché c'è un principio primo che la garantisce.
Ah, sì, ho inteso, certo.
Quindi la manipolazione dell'oggetto, in un certo senso, presuppone l'esistenza di un principio primo.
Altrimenti non si farebbe niente.
Altrimenti non si farebbe nulla.
Certo. Sì.
Non si dovrebbe fare nulla, cioè non sarebbe neanche in mente di fare qualcosa.
E conclude qui una cosa interessante. Dice, vabbè, la nostra volontà può desiderare o amare qualcosa più grande di ogni fine finito. E l'inclinazione ad amare in modo sommo un bene infinito sembra essere naturale. Ecco, prima dicevo che questa cosa non è argomentata, e no, perché è naturale, è così per natura. Un'inclinazione naturale verso qualcosa a partire dal fatto che una volontà libera da sé, senza una disposizione abituale, lo vuole immediatamente e con piacere. Questo sembra, e ciò di cui facciamo esperienza nell'amare il bene infinito. Non sembra infatti potersi quietare perfettamente in altro. No, l'intelletto non si quieta in altro se non nell'amore per il bene infinito. Ora, tutto questo, che di per sé potrebbe anche non avere nessun interesse, ha interesse in quanto pone una questione. Sì, è suo tra l'altro.
Sì, perché
sì. Sì, perché a noi interessava soltanto la questione dell'amore, e cioè il porre una soluzione che viene posta dalla teologia al problema dell'implicazione. Come è possibile che una cosa, che da una cosa ne proceda un'altra? Cosa garantisce questa processione? E lui lo dice, cosa? È andato via, dove è andato? Ah, era. Musco.
Quello che Platone non aveva detto.
Non dire, non esplicitamente.
Non lo sapeva proprio.
Vabbè, sì. però in qualche modo c'era già, anche in Plotino, qui è detto in modo esplicito, è soltanto l'amore. L'amore è il tendere naturale, questo va sottolineato, di ogni ente verso l'uno, come bene supremo, o l'uno il bene assoluto. E cioè ancora, l'unica garanzia che può essere fornita per il fatto che da una cosa ne derivi un'altra e non ci sia quel salto che spaventa e continua a spaventare ancora oggi, per esempio, i logici, un salto che non è misurabile. Poi il salto in Zenone tra Achille e la tartaruga. Questo salto viene manipolato in un certo senso attraverso questa idea che ciascun ente ami. Ciascun ente che si pone come antecedente ami il conseguente, che è un'idea balzana, è vero, però è l'unica giustificazione possibile data fino ad oggi del fatto che un antecedente abbia necessariamente un conseguente.
E anche dicono i cattolici, che in un certo senso che Dio ha creato l'essere umano per l'amore.
Sì, però poi se non lo ama a dovere, ecco che
non era disinteressato.
Che scatena l'ira di Dio a caso di Dio in questo caso. Dicevo, l'amore rimane questa idea di amore, cioè di tendere verso il bene assoluto, poi amore anche comunemente si intende qualcosa di genere, come il tendere verso un bene assoluto, rimane l'unica giustificazione. Ed è anche ciò che sostiene l'idea del continuo. Il continuo, e cioè il movimento, e cioè il calcolo infinitesimale. In altri termini ancora, l'unica garanzia che il calcolo infinitesimale può trovare è nell'amore. Nell'amore che Dio ha infuso nell'antecedente verso mente qualunque, verso l'uno, cioè verso se stesso, no? Un amore che torna a Dio. Perché questo salto che rimane sempre quello di Zenone, naturalmente, possiamo anche così riassumerlo nell'infinito attuale, cioè nell'impossibilità di raggiungere il fine, perché in Zenone questo fine non è raggiunto mai. E questa è una questione con la quale i cosiddetti teologi hanno avuto a che fare. Quindi ha ragione Zenone, e allora il bene non è raggiungibile in nessun modo. Oppure c'è un qualche cosa che arriva da Dio, dall'occorrenza, che muove l'antecedente verso il conseguente, instaurando il continuo, cioè instaurando quel movimento che Zenone aveva detto impossibile. Ora, i teologi, che in effetti la sanno più lunga dei matematici, i teologi sanno qual è la catastrofe che incombe. Che incombe naturalmente se si incomincia a pensare, se si utilizza uno strumento come il calcolo infinitesimale, allora no, se lo si utilizza, si eseguono delle procedure, bene fatto, cosa che anche una macchina può fare. Ma se si pensa a queste procedure, a che cosa le autorizzi, le consenta, allora ecco che c'è la catastrofe. E i teologi lo sapevano bene. Per questo hanno dovuto ricorrere a questo espediente. Perché soltanto se è possibile il movimento, cioè se c'è un continuo, allora il fine raggiunge, cioè il fine è raggiungibile solo nel continuo. Tratta di vedere magari con Weil se c'è qualche questione, ma Weil è un matematico, lui parte da presupposti e vede tanto. La cosa poi è rimasta in tutto il pensiero cristiano fino ad oggi. L'idea che un qualche cosa sia raggiungibile. Perché se è raggiungibile, allora posso pensare che sia quello che io credo che sia. No, vado in una certa direzione, so qual è la direzione, come diceva anche Heisenberg, ma se so da dove parto, a questo punto posso sapere dove arrivo. Ma come diceva giustamente lui, non so da dove parto, non lo posso sapere. Quindi ciò che raggiungo è minaccia a questo punto di essere sempre altro rispetto a ciò che io mi aspetto, come accade parlando, come accade nel linguaggio, in effetti. Si va in una certa direzione, ma a un certo punto questa direzione è come se si interrompesse. c'è un salto. Ogni cosa che viene affermata apparentemente come conseguenza di un'altra, in realtà non segue affatto a quell'altra, se non attraverso una decisione. Ma non è giustificabile, non è dimostrabile che segua. E questo ha costituito per la teologia un grosso problema, che come sappiamo ha risolto in quel modo. Ma lo ha risolto, come dire, teologicamente, non logicamente, perché logicamente non ha nessuna soluzione. Cioè non c'è nulla che consenta di affermare che da un elemento segue necessariamente un altro. Come lo facciamo seguire? Attraverso la similitudine, attraverso l'analogia, questa che utilizziamo. Se gli somiglia, ma il fatto che gli somigli non significa affatto che sia, gli somiglia, non è.
È come la teoria di Lili.
Eh?
È come la teoria di Lili.
Esattamente, certo. In quel caso tende, ma se tende vuol dire che non è. E quindi fare come se fosse è un inganno, è una truffa. E qui si apre una questione interessante che riguarda l'amore. Perché a questo punto potremmo dire che è l'amore che consente di stabilire una connessione tra le cose, una connessione naturale tra le cose, diciamolo così. Perché sì, si connettono le cose, certo, ma in modo totalmente arbitrario. E più delle volte casuale. Diceva di morte. Mentre nell'amore ecco che c'è questa idea che ci sia la possibilità di avvicinarsi a qualche cosa e conoscere questa cosa. Tutta la teoria della conoscenza anche dipende da questo concetto di amore. Verrebbe qui da pensare che in effetti si conosce qualche cosa perché la si ama, perché si immagina che una serie conseguenziale di cose giunga a farmela conoscere per quello che è. La questione appare più complicata. Perché questa sorta di salto è molto probabilmente ciò che interviene continuamente parlando. Anche nell'argomentazione che appare più logicamente stringente. Appare per via di un addestramento a pensare in un certo modo, ma questo salto non è argomentabile, non è matematizzabile, diciamola così. E questo potrebbe avere degli effetti parlando. parlando, come dicevo prima, si immagina una successione di elementi connessi tra loro, anzi più delle volte si immagina che siano naturalmente connessi tra loro, come vuole la religione, ma se non lo fossero, se non lo fossero, la cosa diventerebbe estremamente complicata, perché perderei ogni possibilità di controllare, di gestire quello che dico continuamente. È una questione, peraltro, che lo sto incontrando anche procedendo in questo scritto che sto facendo, che vi manderò, così lo leggete. Perché ciò di cui stiamo parlando è sempre e comunque il problema del linguaggio. Ed è straordinariamente difficile renderlo semplice. Nessuno, al di là di noi, ha mai inteso nulla del funzionamento del linguaggio. Questo l'ha avuto conferma e prova continuamente. Non c'è verso. Non c'è verso, cioè non... È come se si urtasse contro un muro di gomma.
C'è un altro santo.
Eh?
C'è un altro tipo di santo.
Sì. 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 Togliere in effetti ciò che la teologia si è inventata per giustificare la connessione necessaria e naturale tra antecedente e conseguente, togliere questo, dicevo, è una catastrofe di proporzioni inimmaginabili, perché rimette in gioco tutta la questione della conoscenza. La sua possibilità stessa. Avete qualche questione, qualche pensiero, qualche idea a questo riguardo? Sì, è estremamente complicato. E lo è ancora di più renderla semplice. Questo non toglie che ci possiamo provare, naturalmente. Tutto il pensiero da sempre si svolge attraverso inferenza, cioè similitudini, cioè analogie. Noi siamo arrivati al punto in cui stiamo esplorando in fondo l'impossibilità dell'analogia, ma il suo assoluto arbitrio, mentre tutto il pensiero occidentale è fondato religiosamente sull'idea che ci sia naturalmente una connessione, quindi una derivazione da un elemento a un altro. Riprendiamo venerdì questa questione, perché in effetti ciò che sto fortemente considerando e non è facilissimo uscirne, anche perché, come accade, questa difficoltà poi verte direttamente sulle proposizioni che la svolgono. E allora diventa un problema. Se rendo impossibile ciò stesso che mi consente di affermare che è impossibile. E siccome dà l'impressione come di essere arrivati a un punto al limite del linguaggio, è nel linguaggio che occorre trovare la via d'uscita. Perché dopo tutto non abbiamo detto nient'altro che questo, cioè che il linguaggio non può garantire alcunché, che non esiste una verità esistente. Allora direi che proseguiamo venerdì a questo punto. Ci siete venerdì? Sì. Bene. Allora venerdì. Pensateci questa cosa.